Abba Padre, Padre, ci volgiamo verso di te. Vogliamo che stamattina tu ci dia uno spirito di saggezza e di rivelazione, di conoscerti ancora di più. Benedici lo spargimento della parola stamattina e anche l'ascoltare. Signore, dipendiamo da te. Amen. Lode al Signore. Quando questa riunione sarà terminata, la metà di questa conferenza è già passata. Ciò ci mostra come passa il tempo.
E
vorrei ritornare al titolo che abbiamo scelto. Continuiamo a parlare dell'edificazione della casa di Dio. Proseguiamo con la conferenza che abbiamo iniziato a dicembre. E questo ha molto a che fare con noi, perché la Chiesa è la casa di Dio. Il Signore sta per completare questa casa. Abbiamo letto questi versetti in Esdra 7. Signore Gesù, in questo libro possiamo vedere ciò che è accaduto all'epoca, è successo all'epoca, ma ha tuttora a dire qualcosa per noi oggi. È un'immagine che ci aiuta a capire meglio delle cose spirituali. Oggi siamo nel nuovo patto, siamo nell'età dello spirito. E ciò ha una difficoltà, perché tutte queste cose sono così invisibili. Tutte le cose spirituali non le puoi vedere. Hai mai visto il Signore fisico come una persona? No, neanch'io. Lui è in noi, abita in noi, e ciò è un tale mistero. E per questo che sono molto molto grato che non ci ha dato solamente il Nuovo Testamento, ma ci ha dato tutta la parola. E ciò lo dice anche Paolo, è piena, cioè ispirata da Dio. Abbiamo bisogno anche dell'Antico Testamento, ma non nella legge, come abbiamo sentito ieri. L'età della legge è definitivamente si è conclusa. E purtroppo questo è un grande problema. Già da bambini siamo disposti o educati a mantenere delle regole. Paolo dice che la legge è uno che fa attenzione ai bambini. I bambini hanno bisogno di essere educati. Ci sono delle tendenze nell'educazione dei bambini, e c'erano delle tendenze di lasciarli crescere come capita, senza educarli, senza limitarli, di non, tra virgolette, fare del male alle anime dei bambini, e poi alla fine si sono resi conto che non funziona. Se tu non educhi i tuoi figli, io non voglio spendere molto tempo con te, perché non porta un buon frutto. Abbiamo bisogno della parola che ci educa. E siamo anche nell'età della grazia. E mi rallego delle parole di grazia. Anche qui Paolo dice, la grazia ci educa. Signore Gesù, ha molte funzioni. Ritorno a Esdra e vorrei fare un piccolo disegno, ma mi rendo anche conto che queste immagini hanno dei limiti, ma così capitemi bene, ma ci sono anche una, possono anche essere un aiuto. Anche il Signore ha spesso usato delle immagini per spiegare, come dice un proverbio, un'immagine dice più di mille parole. E nell'Antico Patto, c'erano un paio di cose che per Dio erano molto importanti. E l'Antico Patto è più spesso del Nuovo Patto, ed è più facile di perdersi. Ma Dio qui ha un peso, è un grande peso, è un luogo specifico. Dio nell'Antico Patto vuole ottenere una città, ed è questa città Gerusalemme. Ci sono molte città in Israele ed anche parecchie altre hanno la loro funzione o la loro importanza, ma Gerusalemme è il luogo che Dio ha scelto. E in questo versetto in Esdra, la casa del Signore a Gerusalemme, e lui ciò lo sottolinea più volte. Dice sempre la casa che sta a Gerusalemme. Dio non vuole avere una casa in un luogo qualunque. Noi spesso pensiamo, sì, la sua casa, è bene così, la sua casa. No, ma lui vuole la sua casa a Gerusalemme. Un giorno Salomone a Gerusalemme, Salomone ha fatto edificare un tempio. Abbiamo la città abbastanza grande, e nella città c'è un posto specifico, c'è il tempio, un tempio fatto di pietra. E Gerusalemme senza il tempio non ha una tale importanza. Solo Gerusalemme non basta, vuole avere un tempio, una casa, ma dopo il Tempio ha bisogno di un'altra cosa. Solamente Gerusalemme e il Tempio non basta. Vuole avere un sacerdozio santo. Questo è il peso di Dio nell'Antico Patto. Questo è il tempio di Salomone. E un giorno Dio ha dovuto giudicare e ha mandato Nabucodonosor, che è venuto a Gerusalemme, ha distrutto il tempio
e ha il popolo
e ha portato con sé il popolo a Babilonia. Tutto il suo popolo adesso sta qui. Tutto il popolo di Israele. In mezzo agli abitanti della Babilonia. Questo è il tempo poco prima di Esdra. Il popolo era in Babilonia, il Tempio era distrutto, Gerusalemme era tuttora lì dove stava prima, ma Dio aveva giudicato. E poi loda il Signore, l'abbiamo visto nell'ultima conferenza, dopo 70 anni, questo periodo di essere in prigionia è terminata. ma solo una parte. Dopo questa prigionia sono ritornati, non tutti ritornano. Dall'Egitto tutti sono usciti, ma dalla Babilonia non tutti sono usciti. Solo una parte ritorna a Gerusalemme. In Esra 3, capitoli 3 a 6, il Tempio viene riedificato al luogo dove stava prima, non in un altro posto, né lì, né a sinistra, né a destra, ma in un luogo preciso dove il Tempio doveva essere costruito. Il Tempio fu costruito. Lode al Signore. Dio ha riottenuto Gerusalemme, ha riottenuto il Tempio, ha di nuovo questo sacerdozio regale, santo. Allora perché ci sono i capitoli 7 a 10 in Esdra? Adesso che ha riottenuto tutto quello che vuole. Ma io ho il peso oggi di vedere questo incarico di Esdra. Lui ha l'incarico di venire, anche se tutto già è stato compiuto e Dio potrebbe essere contento. Ma la domanda è, Dio era veramente soddisfatto? Se leggiamo in Esdra, non lo era. C'era un bisogno. Con questo sacerdozio è successo qualcosa che per Dio non era accettabile. Erano in una situazione che non corrispondeva al Signore. Dio non vuole solamente un sacerdozio. Non basta. È troppo poco. Se leggiamo in 1 Pietro 2, versetto 5, questo sacerdozio viene specificato, definito, con una caratteristica. Un sacerdozio regale. Il tedesco viene tradotto come sacerdozio santo. Dio ha bisogno di un tale sacerdozio. E questo noi spesso non ci rendiamo conto. Noi sappiamo nel nuovo patto che tutti noi siamo dei sacerdoti. E questo già era il peso di Dio nell'antico patto. Lo dice già in Mosè. Tutto il popolo doveva essere un sacerdote. Non solo un popolo, ma un popolo che gli serve. Tutti dovevano essere dei sacerdoti. Ed è triste, è veramente triste, che ha dovuto scegliere i Leviti e persino tra i Leviti una certa categoria, questa categoria popolo, Leviti, sacerdoti, questa divisione, non era ciò che lui voleva, ma ci mostra qualcosa per oggi. Questo l'ho apprezzato nella preparazione, nella comunione. È diventato chiaro che c'erano queste tre categorie. Ci mostra come noi uomini funziamo oggi. Siamo un sacerdote attivo che serve Dio, o siamo più in uno stato del popolo? Guardiamo i sacerdoti, guardiamo ciò che fa quel gruppo di sacerdoti, non è bene. Dio vuole che noi serviamo il Dio vivente in modo santo. E tutti. In Esdra 7, questo viene descritto in modo molto chiaro. Lui è l'incaricato. Se l'amministratore, l'incaricato, deve ristabilire ordine e giustizia. Se avete letto Esra 10, i sacerdoti hanno fatto qualcosa di molto negativo, si sono mischiati con donne che non provenivano dal popolo di Dio. Questa era la caduta di Salomone. Salomone è ha trovato la sua fine a causa delle molte donne straniere. Hanno volto il suo cuore via dal Dio vivente. E qui di nuovo vediamo la tendenza. Prima che Esdra era venuto, se Esdra non sarebbe venuto, Dio avrebbe dovuto giudicare di nuovo. Dio non può compiere la sua opera con un sacerdozio che non è puro, non è santo. Abbiamo sentito ieri sera. Che la legge era il popolo e la parola di Dio in questo tempo. Cioè Esdra ha cercato ciò che stava nel cuore di Dio, nella legge, nella parola che aveva a sua disposizione. E prima di tutto ha cercato lui stesso e poi lui ha portato questa parola al popolo.
Amen.
E ciò cosa ha a che fare con noi oggi? Questo è nell'antico patto. Questo lo possiamo anche usare per oggi. Cos'è Gerusalemme oggi?
In der Konferenz schon angedeutet, wer aufgepasst hat.
L'abbiamo già. C'è stato un aspetto nell'altra conferenza che Gerusalemme oggi Dio stesso l'ha mostrato alla donna samaritana. Lì lei dice: noi preghiamo in questa montagna in Samaria e voi dite a Gerusalemme è il luogo della contemplazione. E poi il Signore dice, sì, questo è l'antico patto. Nel nuovo patto, il luogo del dove adorare è Gerusalemme. E questo è San Giovanni 4.
Lob den Herrn. 20, 23 e 24.
Questo, oggi questo luogo dove dobbiamo adorare è nello Spirito. In Efesini 2, 22, lui oggi nello Spirito edifica anche la sua casa. Edifica la sua casa, la Chiesa. Ciò è ciò che lui fa oggi, l'edificazione della Chiesa. Nell'ambito dello Spirito tutto è un po' più difficile, perché da un lato siamo la sua casa, siamo delle pietre, siamo edificati come casa, ma allo stesso momento siamo anche un sacerdozio regale, santo. Anche questo oggi lo siamo. E ciò è accaduto poco dopo la morte e la risurrezione in Atti. Lo Spirito è venuto, è già venuto in Giovanni 20, lo Spirito è venuto interiormente nei discepoli e poi in Atti lo Spirito viene sparso su di loro. E subito inizia l'edificazione della casa. Questo è meraviglioso. I discepoli subito hanno avuto questo atteggiamento di servire. Hanno veramente servito il Signore. Questo è così prezioso. E molti di questi fratelli sono andati fuori, sono state fondate delle chiese. Paolo era così attivo nel suo spirito però e ha portato avanti l'opera del Signore. Ma già Giovanni nelle sue lettere mostra che c'è uno sviluppo negativo. Già nel primo centennio, primo secolo, vediamo già i problemi nelle chiese, come le chiese, la maggior parte delle chiese hanno già dei problemi. E oggi siamo nell'anno 2018. Abbiamo già avuto molte esperienze e purtroppo qualcosa di molto negativo è successo sin dall'inizio di questa decadenza delle chiese nel primo centennio. Il sacerdozio vivente come lo ha avuto all'inizio, la testimonianza della chiesa è andata persa. E a causa dell'imperatore romano Costantino qualcosa è nato che Dio mai ha avuto. In Apocalisse 17-18 potete leggerlo, è nato qualcosa di molto negativo. Di nuovo parla di Babilonia la grande. Il popolo di Dio fu messo in prigionia in un cristianesimo dove hai dei cristiani
geborene Christen, aber auch zur Zeit Konstantin er hat einfach sein
dove hai avuto dei cristiani rinati di nuovo, ma anche dei cristiani che sono stati battezzati anche se hanno ricevuto il Signore o meno. Nel passare dei secoli si sono sviluppate delle chiese statali, delle denominazioni, dei gruppi. E in questo ambito il suo popolo era in prigionia. Il suo popolo era imprigionato in questo ambito. Ma comunque il Signore di nuovo porta fuori. Se leggete in Apocalisse 18:4 c'è questa voce che dice: uscite da essa, da questo sistema caduto, e di riedificare la sua testimonianza, come al Tempio di Paolo. Noi siamo nella riedificazione della Chiesa, nella casa, la riedificazione. Queste erano delle parole che sono state usate spesso quando sono venuto nella Chiesa molti anni fa. Riedificazione, risurrezione. E Esdra ha potuto ristabilire questa situazione mediante la parola di Dio. E anche noi oggi abbiamo bisogno di molta riedificazione mediante la sua parola. Molta restaurazione con la sua parola.
Ja, es stimmt nicht so ganz mit dem was wir machen.
Credete che se ne rendevano conto che hanno fatto qualcosa di sbagliato all'epoca? Se avessero avuto questo sentimento, sicuramente non l'avrebbero fatto. Forse un sacerdote si rendeva conto che sarebbe stato qualcosa di negativo di prendere una donna straniera? Allora non l'avrebbe fatto, ma comunque l'hanno fatto. Così lo fa il primo, poi lo pensa anche il primo lo fa perché non anch'io. Nessuno dice qualcosa. Allora è accettabile. Perché? Perché la parola di Dio mancava. La parola vivente era mancata. Venuta a mancare. E vi dico che questo oggi è anche un pericolo per noi. Poi questo peccato si è sparso tra il popolo, l'uno ha fatto, poi il secondo, poi il terzo. E vi dico che l'edificazione dipende anche da se abbiamo la parola vivente o meno. Spesso preghiamo, lo dico con queste parole, preghiamo o facciamo ciò che è da fare. E noi facciamo così come pensiamo che sia giusto. Signore Gesù, La domanda è: com'è che Dio lo vede? Com'è che Dio vede tutto ciò che io faccio? Io lo posso solo sapere mediante la Sua parola. La Sua parola è la base per diventare più santi. Non diventiamo più santi solo vivendo nella nostra vita. Veniamo in Efesini 5, 25 a 27. Cristo si è dato per la Chiesa. Ma perché? In 25 dice: amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Ma non solo semplicemente così, ha avuto una meta, un'idea chiara. Come tutto, come sempre, Cristo ha un'idea chiara e questo lo distingue da noi, perché ogni tanto siamo un po', andiamo più a caso. Poi mi devo dire: fratello, vieni da me, e sento che il Signore mi chiama e mi dà una meta. E lui in questo versetto, in questo passo in Efesini, dice 26, per santificarla. Qui parla della sua sposa, ma nella vita spirituale le cose sono un po' più complicate. Noi siamo il sacerdozio, ma non solo, ma anche la sua casa. Non solo la sua casa, ma anche il suo corpo. Siamo il suo corpo, ma anche la sua sposa. Cioè tutto è legato. È meraviglioso. E lui vuole una sposa santa e un sacerdozio santo e regale. E lui oggi sta edificando su, sta lavorando su questo. E spesso ha detto: Signore, perché non ritorni? Perché non vieni? Ci sono della chiesa, le chiese vengono edificate, ci sono dei sacerdoti. Signore, ritorna, vieni. Ma sono stato ricordato al versetto in Apocalisse 19, 19, versetto 7. Perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Abbiamo bisogno di una tale consapevolezza di prepararci. Io penso che questa consapevolezza non la ricevi da oggi a domani. Questa consapevolezza deve crescere in te, maturare. E ho notato che più tempo cammini con il Signore, io adesso ho già una certa età, dopo gli anni, mi sono reso conto, sì Signore, io devo prepararmi. Da giovane non mi era così chiaro. Anche all'epoca i fratelli ne hanno parlato, ma poi ho pensato, sono giovane, sì, dai, col passare del tempo ce la farò anch'io. Ma adesso vedo il tempo è così prezioso. Dobbiamo veramente usarlo, guadagnare il tempo. Non è solo un versetto. Cosa ti servono tutti i versetti preziosi se non li applichi? Cosa ti serve il Spirito se non lo usi? Cosa ti serve la parola stessa se non ci riempiamo con essa? Abbiamo il dono più prezioso. C'erano delle persone che hanno lasciato la vita per la parola. Sono state bruciate per la parola. E noi? Sta molto bene sul tavolo davanti al divano. Per settimane e settimane sta lì bello. Questo è un atteggiamento sbagliato. Abbiamo bisogno di una consapevolezza che la sua parola è importante. La sua parola ci può santificare. Cos'è che ci può santificare? Non saprei. Signore Gesù.
In 2 Timoteo,
capitolo 3,
von Vers 12 ab bis 17.
Dal 12 al 17.
Da sagt Paulus etwas zu seinem jungen Mitarbeiter Timotheus.
Qui Paolo dice qualcosa al suo giovane aiutante Timoteo. È quasi la fine di questa lettera. Non sono molto sicuro se era l'ultima lettera di Paolo, comunque prima della sua morte. Dice a Timoteo: tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Questa era la situazione all'epoca e lo è oggi. Se tu oggi vuoi vivere in modo pio, il mondo ti perseguirà. Se tu vuoi vivere una vita degna del nome di Dio, sarai perseguitato, perché Satana non lo può avere, lavorerà contro ciò. Gli uomini malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, ingannando gli altri ed essendo ingannati. Ingannano e saranno ingannati. Fratelli, potetemi dire cosa fate contro l'inganno? Cosa fate contro essere ingannati? Credi forse che non puoi essere mai ingannato? Che l'inganno non è un problema che concerne te? La sua parola vivente può salvarci. Il suo parlare, e ha parlato molto in modo chiaro, non c'è bisogno di interpretare in molti posti, perché ci sono molti aspetti così chiari. Non puoi trovare un versetto che dice un luogo, una chiesa, ma tutto il Nuovo Testamento lo rende chiaro, un luogo, una chiesa. C'è bisogno da discutere? Non c'è bisogno da parlarne. Vieni al Signore e chiedilo. Lui ti dirà Amen. Se no abbiamo divisione, se no abbiamo di nuovo questa situazione di prigionia. Io questo lo giudicherò in Apocalisse 18. E poi chiamerò 4 volte Alleluia. Gli unici 4 Alleluia nel Nuovo Testamento sono stati scritti dopo la fine di Babilonia. Anche questo mi ha parlato. Ma tu, versetto 14, persevera nelle cose che hai imparate. Fratelli, abbiamo imparato così tante cose, perché ancora possiamo essere portati via dalla Chiesa. Una nuova rivelazione. Hai già tutto. Sii santificato. Non hai bisogno di una nuova rivelazione diversa. Preparati per il suo ritorno. Tu invece persevera nelle cose che hai imparate. Giovani fratelli, ho un peso, rimanete, non essere sviati da nulla, neanche dal mondo. Il mondo finirà, terminerà. Nel mondo ci sono molte cose da godere. Sì, è così. Sì, il mondo ha dei lati attrattivi, non possiamo negarlo, ma una cosa che svanirà facilmente. Se conosci la sua parola, forse investirai il tuo tempo in qualcosa che di sicuro non ha futuro. Non è una decisione intelligente. Siamo nell'ultimo tempo. Cantiamo dei cantici meravigliosi e dimentichiamo che ciò deve essere realtà, non solo un bel cantico. Abbiamo così tanti cantici. Non dobbiamo mai dimenticare che deve diventare realtà non solo un bel cantico, sapendo da chi le hai imparate e che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture. E dico, veramente mi rallegro per tutti quelli che sin da bambino sono esposti alle scritture sante. È un tale privilegio. Non pensare, ah, adesso riunione dei bambini, dei giovani, che noia. No, è meraviglioso, è un grande privilegio. Sin da bambino puoi conoscere e essere esposto alle scritture sante. Puoi essere santificato sin da bambino. Meraviglioso. Veramente invidio voi che hanno avuto questa situazione. Le quali possono darti la sapienza. Il mondo forse ti dà sapienza? Sì, in modo limitato. In modo molto limitato. Ma la vera sapienza, saggezza, la ricevi se conosci. Se conosci questa parola, ciò ci rende saggi. Ovunque tu vai, ovunque tu abiti, tu vai dove ti pare. Al Signore non importa. Io vado in questo luogo, se mi trasferisco, trasloco, vado in un altro posto. Non è un buon atteggiamento. Tutto dobbiamo parlare di ogni cosa con il Signore.
Solo,
e forse se non ci importa il parere del Signore, veniamo da Lui solo quando abbiamo un problema. Ma il Signore è sempre una via di salvezza. In ogni momento, quando il nostro cuore si volge, riceviamo salvezza. Sono ricordato del padre che aspetta il suo giovane figlio. Il grande figlio è lì, è sul campo. E il padre, dopo anni che il padre era via, il padre gli è andato incontro. E un giorno lui lo vede, lui ritorna. Questo è prezioso. Questo rallegra il cuore del padre. C'è sempre una via per ritornare. Per Dio c'è sempre una via, perché è la predisposizione del cuore del padre, anche in noi, sta nella vita. È parte della vita di sbagliare. Non fatelo consciamente, ma se sbagliate c'è una via per ritornare, per ravvedersi, per pentirsi. Dice, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. La parola non agisce di se stesso. La parola non agisce, non ha un effetto solamente così. Se tu adesso leggi in Giovanni 5, persino se sei un esperto nella parola, in Giovanni 5, versetto 39, ci sono dei uomini che hanno ricercato le vecchie scritture. Non è negativo. Non possiamo criticarlo se qualcuno vuole fare delle ricerche nella parola. Ma c'è un ma. Il tuo atteggiamento è importante. Voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna. Puoi ricevere vita dalle scritture ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Eppure non volete venire a me per avere la vita. Ed è questo il problema. Con la parola abbiamo sempre l'atteggiamento verso di Lui, di venire a Lui. Allora qualcosa può crescere. Se io semplicemente leggo la parola e in me non c'è fede, allora non succederà nulla. Allora ho letto il miglior libro che esiste, ma nulla accadrà. La parola ha solo un effetto per mezzo della fede. Ed è per questo che la fede è così importante. In Ebrei 6 dice, che è impossibile di piacere a Dio senza fede, ma con fede sempre gli piacciamo. Di prendere la parola, di credere la parola, questo veramente rende contento Dio. Se vede come i suoi figli prendono la parola, la credono, questo è veramente meraviglioso per Lui. E ciò rende noi gloriosi e saggi. E non è difficile. Non è difficile di credere alla Sua parola. Perché devi fare solamente una cosa. La leggi e dici Amen. Non è difficile. Lode al Signore. Puoi prendere così tanti versetti per essere purificato mediante il bagno nella parola, come dice in Efesini 5. Lo credete? Io lo credo. Lui lo fa. Vi dico qualcosa? Quando ho letto questi versetti, sotto il punto B, Cristo purifica la Chiesa, ho avuto qualche difficoltà nella preparazione. Era la mia mente, non era lo spirito, perché il versetto 26 dice, per santificarla, dopo averla purificata, ho sempre pensato santificarla e purificarla, ma qui dice, dopo averla purificata. Sì, ma cosa succede? Una volta per tutte? Sì, ma allora come scrivo questo titolo? Sì. Santificarla dopo averla purificata? Sì, non voglio scrivere un titolo che è contro la Bibbia, ma la chiave era il prossimo versetto. Dopo averla purificata, per farla comparire davanti a sé. Già finito? Sì. Sì, dipende dal tuo punto di vista. È come in Apocalisse. Spesso parla nel passato, nella forma passato. È già nel lago di fuoco. Non è così, non è ancora così. Purtroppo. Ma è un aspetto del punto di vista. Abbiamo bisogno del punto di vista di Dio. Allora possiamo essere certi. La mia mente qui, ho chiesto a mia moglie, guarda un po', leggi un po' qui. Giusto, hai ragione, dopo averla purificata. Neanche lei mi poteva aiutare. Dobbiamo venire dal Signore. Lui ci aiuta. E sempre spesso mi dice, non essere così complicato.
Halleluja. Ich habe noch Hoffnung.
Ho ancora speranza.
Ja, reinigt und heiligt uns durch das Wasserbad im Wort.
Lui ci santifica, ci purifica mediante l'acqua della parola.
Und das ist mein Anliegen auch heute morgen.
Ed è questo anche il mio peso stamattina, di avere un tale sapore per la sua parola. Ho l'impressione che la parola è un po' scivolata nel retroscena, un po' non è più così in anteprima. Quando io ero giovane, non voglio neanche nominare tutte le cose che abbiamo avuto. Abbiamo avuto molte attività nelle quali ci siamo esposti alla parola. Anche se ogni tanto vieni alla parola senza fede, ma comunque hai avuto un guadagno. Sempre meglio leggere la Bibbia senza fede che un giornale qualunque.
Oh, halleluja. Ich weiß gar nicht die Zeit. Oh, Herr. Amen, aber ich habe so eine Last in meinem Herzen.
Ho un tale peso nel mio cuore.
Jetzt muss ich euch noch was ein bisschen mitteilen.
Vi devo ancora dire qualcosa. Perché mi occupo già da molto tempo. Paolo.
Und auch der Herr.
E anche il Signore.
Sie haben im Neuen Testament nicht nur Wort gesagt in Versen.
Non hanno solamente parlato in versetti,
aber wenn du in den Urtext gehst, jetzt eben
tu,
halt an unserer Sprache,
se tu ritorni alla versione originale, nella versione greca, c'è, sono i due termini, logos e rema, per distinguere. Puoi dire, ah sì, diventi troppo complicato. Ma se Dio non avesse voluto mostrare qualcosa, non avrebbe usato due parole diverse. Questo è logico. Allora ci vuole mostrarci qualcosa.
Wirklich? Geh mal nach. Wann spricht man von Logos?
Controlla, fa un po' di ricerca quando Dio parla di Logos e di Rema in merito alla parola. Sono due termini legati alla parola, la scrittura.
Spiele nie Logos gegen Rema aus.
Mai usare Logos per.
Wir sind immer extreme.
Per provare che Rema è sbagliato. Noi siamo così estremi, vogliamo mostrare qualcosa e per sottolineare la nostra verità uccidiamo o copriamo altre cose. Non toccare le verità, non usare una verità per coprire tutte le altre e mettere in scena la tua verità. All'inizio c'era Logos e Logos è diventato carne, come dice in Giovanni. Logos, parola, anche l'aspetto in ebrei che discerne anima dallo spirito, che ed è efficace. E noi qui facciamo ricerca nel Logos. In questi contesti viene usata la parola Logos. Matteo 4, versetto 4, spesso è stato parlato in questa conferenza, noi viviamo non solamente del pane, ma da ogni singola parola che fuoriesce dalla bocca di Dio. E qui la parola è rema, non Logos. Giovanni 6, 63, le parole che io vi ho parlate, anche qui, rema, non logos. Queste parole sono vita e sono anima. Anima sono spirito e sono vita. Siamo santificati e purificati mediante cosa? Mediante la parola, cioè mediante il rema della parola.
Ich habe was entdeckt.
Io ho scoperto qualcosa. Riempiti in Colossesi 3,16, riempiti con molto Logos. Ci riempiamo con molto Logos. Ed è bene. È la parola che rimane, che mai cambia. Adesso c'è quell'aspetto del rema. Da questo Logos, se tu ti riempi con molto Logos, in situazioni specifiche, il Signore ti parla un rema attuale. E se hai un amen a questo rema che viene parlato nella situazione, ha un effetto. Perché è lo Spirito stesso che subito opera e agisce. voglio portarvi con me un aspetto che abbiamo goduto ad Aalen.
Das muss ich euch einfach mitgeben. Das ist Lukas 1.
Luca 1.
Lukas 1. Und zwar in Lukas 1 gibt es zwei Personen, zu denen ein Engel kommt.
Ci sono due persone quali vengono visitati da un angelo, un vecchio uomo e una giovane donna. E ciò dice, ci mostra già molto, come vedrete. L'angelo viene da entrambi, prima dal vecchio uomo, al sacerdote Zaccaria, fa il suo servizio.
Und dann kommt in Lukas 1:11 ein Engel und erscheint dem Zacharia.
Im versetto 11 dice gli apparve un angelo del Signore.
Und er sagt zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias.
Non temere Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita, la tua moglie Elisabetta ti partorirà un figlio e gli porrai il nome Giovanni.
Das ist natürlich für ihn außergewöhnlich.
E questo per lui era una cosa impressionante, perché entrambi erano già anziani. Era una parola impossibile, non poteva essere secondo i suoi concetti. E Zaccaria, versetto 20, dice, ha avuto una reazione negativa, non crede.
Und in Vers 20 heißt es, siehe, du wirst stumm sein.
Ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno, perché tu non hai creduto al mio Logos.
Okay. Amen.
Come dice nel testo originale. E versetto 26, questo angelo viene mandato in un altro luogo, a una vergine fidanzata, a un uomo chiamato Giuseppe, è venuto da lei e lei dice, ti saluto, favorita dalla grazia, il Signore è con te. Ella fu turbata a questo Logos e si domandava che cosa volesse dire un tale saluto. E anche per questo, anche per lei era qualcosa di strano. E poi lui dice che hai trovato grazia, partorai un figlio, porrai il nome Gesù, e dice così tante cose meravigliose, cose anche ad essi meravigliose. Sarà incinta e non ha mai avuto un uomo, come può accadere? Ma anche queste sono cose impossibili dal punto di vista umano, ma lei crede.
In
versetto 38, ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola, il tuo rema, non logos. Questo mi ha veramente commosso, toccato. La fede trasforma Logos in Rema. Questo è meraviglioso. Questo è meraviglioso. E poi qualcosa succede. Il Signore può fare qualcosa con noi. Ed abbiamo bisogno di un tale atteggiamento. Sia fatto la tua parola. Secondo la tua parola. La tua parola vivente che tocca il mio cuore. E poi saremo santificati. Ed è l'aspetto prezioso, non solo per noi. Dio non vuole solamente avere delle parole, delle persone sante che vivono in modo santo da qualche parte. Anche questo è sbagliato. È meraviglioso, ma lui vuole, come dice qui in Efesini 2:18 a 22, un sacerdozio santo e edificato. Tu per te stesso puoi benissimo essere santo nella tua stanza, nessuno lo nota. E non viene mai provato. Ma vieni nella chiesa. Lì poi sarai messo alla prova di quanta essenza abbiamo già ricevuto da Lui, quanto Lui ci ha già potuto santificare e purificare. Questo lo noteremo se ci consacriamo per questo sacerdozio regale. Ed è questo, è ciò che il Signore vuole veramente guadagnare. Lui vuole riguadagnare la Sua parola in noi, di avere un tale atteggiamento. La Tua parola in me ce la fa. La Tua parola è capace. Sul mio PC ho messo il versetto come sfondo: tutto è possibile colui che crede. Nessuno è, niente è impossibile a colui che crede. E Dio è colui che chiama nell'essere ciò che non era, mediante la nostra fede. Sperimenteremo molte cose, sperimenteremo un avanzare nelle chiese se prendiamo la Sua parola in fede. Lode al Signore.